Allora ascolteremo Winterstürme dalla Valchiria, Jonas Kaufmann, e buon ascolto per l'intervista.
Stürme wichen im Wannemond, in mildem Lichte leuchtet der Lenz, auf linden Lüften leicht und lieblich, wunderwebend er sich wiegt, durch Wald und Auen weht sein Atem, weit geöffnet lacht sein Vöglein sang süße Tint, alle Düfte haucht aus, seinem warmen Blut entblühen wannige Blumen, Keim und Spross entspringt seiner Kraft. Mit zarter Waffenzier bezwingt die Welt, Wind und Sturm wichen der starken Fier, wohl musste den Köpfen streichen die strenge Tür, auch weichen die trotzig und starr uns trennte von Befreite der Bruder, seit Bämmert liegt, was jesige trennt. Jauchzend grüß ich das junge Paar, vereint sind Liebe und
negli anni 50 si può vedere degli articoli dove dicono l'opera
certo.
Sta per morire.
Certo.
Beh, non è ancora successo, ma
Negli anni 50 sta per morire si intendeva nel senso della produzione,
forse, sì.
Che non c'erano più opere nuove belle come quelle di Puccini, di Verdi. Lì era un altro tipo di crisi. Adesso ormai siamo abbastanza abituati a un'opera musealizzata, all'opera che vive soprattutto dei capolavori del passato, ed è un discorso che va anche benissimo. Però ecco, qui volevo riallacciarmi per una domanda che volevo farti per te, che sei un ragazzo, diciamo, moderno, una persona intelligente che vede le cose sicuramente non nell'ottica di un cantante lirico tradizionale. Tu pensi che l'opera abbia ancora qualcosa da dire, sia qualcosa di attuale? E questo qui ci ricolleghiamo alle regie, o ci sia bisogno per forza di attualizzarla? Perché questo voler attualizzare così con violenza, non ti sembra sia anche un non credere nelle sue potenzialità educative, come diciamo anche morali per l'umanità? Perché adesso possiamo parlare per un'opera che ormai si fa in tutto il mondo.
Sì, ma è difficile perché, come dicevo prima, passo per passo, certamente che abbiamo bisogno, ognuno pensa che abbiamo bisogno di attrezzare la generazione più giovane a questo, ma secondo me è veramente sbagliato perché il mito o la magia dell'opera è quello che è unico. E il momento in cui questo è in difficoltà a causa delle produzioni moderne, perdiamo il cuore, diciamo, sì, dell'opera. E la differenza è quella, guarda, se io faccio un Winterreise scritto centinaia fa, se noi facciamo, vediamo una Traviata, una Tosca, un Bohème, la gente, anche se vede l'opera per la prima volta, comincia a piangere. Ecco. Perché è una cosa che è commossa talmente, perché è scritto in un modo che funziona anche dopo, certo, 150
chiave, esatto, una chiave che apre una porta emozionale.
È la chiave per la nostra ama, per le nostre emozioni. E la gente, soprattutto in questi giorni in difficoltà, ha bisogno di qualcosa dove si possono liberare da tutte quelle emozioni che hanno preso da nel cuore o non so dove, per liberarsi da quello possono piangere, possono essere felici in quei momenti. E perché la musica pop, dove non si vede un problema, perché c'è sempre qualcosa di nuovo, ci sono dei milioni di ascoltatori, cioè non c'è nessun problema. Io qualche settimana fa, ti do un esempio, stavo nella macchina con la mia famiglia e c'era una canzone, dico, ah, questa canzone, conoscete, bebe. E i miei ragazzi dicono, ma che questa canzone, ma non è impossibile, ma perché lo suonano adesso, che scemo che... ma mi sembra abbastanza nuovo,
cioè, non era... tu hai fatto la figura di quello antiquato
e mi dicono, ma no, è almeno mezza anno fa che è uscito.
Sei vecchio. Di mezzo anno,
la canzone è diversa.
Vedi la differenza?
Sì.
Prima si diceva una canzone vecchia di 20 anni.
No, meno di un anno. Ti assicuro. Ecco, dicono: ma no, questo non è male. Non è
quindi
da questa
stagione.
Tu sei
totalmente superato dai tuoi figli.
Sì, certo, questo è chiarissimo. Però dico, questa è la differenza entro la musica pop. è l'opera, è musica classica.
Che è eterna, sì.
È eterna, esatto.
E tu, rispetto al crossover, che atteggiamento hai? Molti tuoi colleghi ne hanno fatto addirittura quasi l'unico
veicolo
di pubblicità, di successo.
Per il momento non è ancora successo, non era una necessità di farlo. E dico così, sempre, non vorrei dire mai, però secondo me deve essere un'occasione. Per esempio, se io faccio amicizia con un cantante di pop e diciamo dopo troppe birre, sarebbe fantastico fare qualcosa insieme. E lo faremo, ma non perché immagino qualcuno dice puoi vendere più dischi.
Più dischi.
Questo non lo vedo in futuro, Kaufman and Friends, Jonas and Friends in futuro con gli amici.
Ma no,
senti,
no.
I tuoi ragazzi ti ammirano? Come cantante,
no,
come persona, no,
non
ti contestano.
Ma è fantastico così, perché mi ammirano come papà.
Ma vengono a teatro a vederti, no?
Sì, vengono a teatro, però ma è una cosa normale, molto banale, quello che faccio, lo faccio ogni giorno.
Quando ti vedo.
Quindi, successo è qualcosa per loro,
normale.
È normale.
È il lavoro di papà.
È il lavoro di papà, esatto, sì. Ma mi piace molto che è così, perché altrimenti sarebbe... Peccato che io torno a casa e tutti dicono: ah, è arrivato, wow,
è vero,
avevano
dei problemi, problemi dei figli d'arte.
Ma no, mi trattano come un
padre normale.
E tua moglie è un'appassionata d'opera, l'hai conosciuta in teatro o non?
È una cantante.
Cantante.
Beh, sì.
Quindi, che voce
ha? Massimo.
È difficile.
Che voce ha tua moglie?
Mezzo soprano.
Ma in carriera o no?
Canta dei concerti, ma solo concerti, perché nell'opera è molto difficile, perché ci vuole talmente tempo per fare le prove, tutto quello.
E dei due chi aiuta l'altro nello studio?
Nello studio?
Cioè nella tecnica, tu hai imparato qualcosa da tua moglie e lei da te?
No, questo non... no.
No,
è separato.
Ognuno ha i suoi segreti.
Esatto. No, ma il canto è una cosa molto, molto personale. È molto accanto al cuore o all'emozione. E quindi è molto difficile criticare l'altro su una cosa nel canto, perché è difficile. Se ho una relazione, uno studente, lo devo dire, perché altrimenti non ha la possibilità, ma una persona che è molto, molto vicina a me, no.
Non lo ma
si,
perché
non
tu
si,
hai
non
degli,
si comincia con il
hai degli studenti, hai fatto masterclass mai?
Poco.
Qualche
sì,
volta l'hai fatta, però?
Sì, ma non c'è tempo.
Non hai tempo, beh, chiaro, sei giovane, sei in carriera, però ti interesserebbe in un futuro anche?
Nel futuro mi interesserebbe, sì, certo. Sì.
Siamo...
Invece di fare il baritono farò...
Perfino!
Siamo a 5 minuti dalla fine di questi nostri incontri con Jonas Kaufmann, e che sono stati praticamente un minuto abbondante, diciamo.
Dici una parola di speranza, anche per la nostra trasmissione, per l'Italia e per il mondo della musica che ti ama e che tutti amiamo.
E allora
che cosa difficile,
Madonna, adesso sono rimasto
sì. Guarda, è molto facile, ispirati a Papa Francesco, ecco, pensa di essere un papa in questo momento.
No, ma l'Italia è un paese fantastico e sono sicuro che è uno
ce
un
la
paese
faremo.
Che è ancora che è ancora pieno di gente che ama la musica classica e l'opera, e siamo noi responsabili a dargli la possibilità di vederlo, perché questo è la cosa importante, è di sprezzare, come se il primo seme nei giovani, e questo non può essere solo la responsabilità di un teatro, non può essere solo la responsabilità dello Stato o delle scuole. Deve succedere anche nelle famiglie.
Giusto.
Purtroppo.
Quindi l'educazione nasce lì.
Esatto.
Nasce in casa, no?
Almeno una volta cambiare canale e farle sentire qualcosa.
Esatto. Ma
genere.
Io penso che con un personaggio come Kaufmann non sarà difficile, perché sei stato non solo molto simpatico e intelligente, ma sei stato anche, come dire, molto disponibile, che per un divo non è facilissimo.
Non è molto facile. Grazie a Jonas Kaufmann.
Grazie,
e a presto, allora.
A presto,
mi raccomando,
sì, certo.
A prestissimo.
A presto,
ciao Jonas.
Davvero.
A presto, ciao.